Carissimi fratelli, sorelle, amici, guardando dal presbiterio la nostra cattedrale, si ha uno spettacolo meraviglioso di tanti giovani che sono venuti qui per ringraziare il Signore del dono di una chiamata, ma anche per la ricerca di un senso, di una finalità, di una prospettiva per la nostra vita. Sono contento che accanto a tanti giovani siano presenti anche tanti educatori, perché chi lavora con i giovani e per i giovani ha un cuore giovane. È il grande regalo che gli educatori, che si impegnano nel ruolo non facile di stare insieme ai giovani e a portarli con amore sulle vie del Signore, ricevono, quello di mantenere un cuore giovane. Sono veramente felice di vedervi, di incrociare i vostri volti in questo momento in cui un po' stiamo ripartendo dopo il periodo della pandemia. È bello ripartire da voi, con voi, insieme a voi, che siete il cuore giovane e pulsante della nostra comunità. Io vorrei, in una breve riflessione, perché fa molto caldo, io non so voi, ma io praticamente mi sto sciogliendo, voglio dire proprio due parole. Nella luce del brano del Vangelo di San Giovanni, che è stato un po' il filo rosso di questo momento di preghiera, ma anche nella luce delle bellissime testimonianze che abbiamo ascoltato. Mi pare che nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo che abbiamo letto è una porzione del capitolo quindicesimo di San Giovanni, bene, questa porzione che abbiamo letto viene subito dopo un'altra porzione ancora più importante, nella quale Gesù ha spiegato il suo rapporto con i suoi discepoli attraverso un'immagine, l'immagine della vite e i tralci. Per spiegare l'intimo rapporto che esiste di comunione profonda tra lui e i discepoli, Gesù ha detto che il rapporto che intercorre tra di loro è come quello della vite e i tralci. Gesù è la vite vera. I credenti e i discepoli sono tralci innestati nella vite, tralci all'interno dei quali circola il liquido vitale che viene dalla vita stessa. Gesù ha utilizzato questa immagine per farci capire quale comunione profonda esiste tra lui e le persone che lo seguono. Ora, nel brano che abbiamo ascoltato noi oggi, questa sera, che viene subito dopo quella metafora della vite e i tralci, la domanda non è più che tipo di rapporto esiste tra Gesù e i suoi fedeli. La domanda è come si rimane innestati nella vita. Se è vero che i fedeli e i discepoli, per rimanere vivi e portare frutto, devono rimanere in comunione con Gesù, che è la vera vite, qual è la strada per rimanere uniti a Gesù? Come si fa concretamente a rimanere nell'amore di Gesù? E il brano che abbiamo ascoltato risponde sostanzialmente così. Si rimane nell'amore di Gesù. Si rimane innestati vitalmente nel tralcio, nella vite che è Gesù, se si vive in obbedienza al comandamento dell'amore. La pratica del comandamento dell'amore è il modo per rimanere nell'amore di Gesù. Sapete che cosa significa questo? Significa che l'amore non sorge da noi. L'amore vero sorge da Dio, viene dalla Santissima Trinità, e in Gesù questo amore è stato consegnato agli uomini. E come facciamo noi a non sciupare questo amore facendolo circolare attraverso l'amore fraterno. C'è un cantautore italiano molto noto che piaceva a me ai tempi del seminario, poi dopo le canzoni sono diventate un po' tutte uguali, che ha scritto però una bella canzone che si dice che bisogna mettere in circolo l'amore. Nella vita cristiana questo è molto importante. Quindi l'amore viene da Dio, ci raggiunge, e l'amore rimane vivo quando è speso nell'amore fraterno. Quindi nell'amore fraterno noi permettiamo all'amore che ha origine nella Trinità di raggiungere la comunità umana. Com'è bello questo messaggio. Sta scritto proprio dentro il brano che abbiamo ascoltato. Però questo brano che abbiamo ascoltato, che cosa dice della vocazione? Perché noi siamo qui per riflettere su questo mistero. Innanzitutto ci dà le coordinate teologiche e spirituali per capire come si deve leggere il mistero della vocazione, perché la vocazione è un mistero. Anche le testimonianze bellissime, anche quelle che ognuno di noi può fare, dicono sempre poco di un mistero molto grande. La testimonianza vocazionale è come un iceberg nel quale tu vedi una piccola punta, ma la parte sottostante, quella più grande, non si vede perché non è raccontabile, è un mistero che ci supera. Ora, il brano che abbiamo ascoltato dice che per capire il mistero della vocazione bisogna tener conto di due coordinate. La prima, la vocazione nasce da Dio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. La vocazione è dunque un mistero che si comprende non come in un'iniziativa che nasce dal basso, non è un'autocandidatura, non è nemmeno il mi piacerebbe, non è un concorso, non è un curriculum, è Dio che prende l'iniziativa e chiama come vuole, quando vuole, chi vuole. Ecco perché mi è piaciuto che nei testi della preghiera di questa sera si facesse menzione del discernimento. Il discernimento è la domanda posta a Dio: che cosa tu vuoi che io faccia? Il discernimento non è: Signore, io ho un progetto, approvamelo tu, come spesso si fa quando si fa nell'edilizia un bel progettino, un bel disegno, poi lo si porta al comune per l'approvazione. Non è così la vocazione. La vocazione non è un progetto mio o dei miei genitori o del mio parroco o della suora o del frate che mi accompagna che Dio deve approvare. È Dio che chiama. Ecco perché la chiave della vocazione è l'ascolto. È l'ascolto. Se vuoi capire la vocazione devi tenere l'orecchio aperto a Dio e a tutti i segni dei tempi che Dio pone lungo il tuo cammino. Dunque la vocazione è un mistero che nasce dall'alto, un'iniziativa divina. E la seconda cosa, la vocazione è un mistero d'amore. Non è solamente la chiamata ad amare, come abbiamo ascoltato, ma è una chiamata dall'amore. Dio chiama nell'amore. Dio chiama nell'amore. Dunque la vocazione è un segno tangibile dell'amore di Dio. C'è un documento sulla vita sacerdotale che si chiama Pastores Dabo Vobis, negli anni 80-90, ha segnato tutta la formazione sacerdotale. Lì si dice che la vocazione sacerdotale nasce nel cuore della Santissima Trinità. Ma questo vale di ogni vocazione. Ogni vocazione nasce dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Potremmo dire che ogni vocazione è un trascendimento trinitario. È Dio che nel suo amore comunitario raggiunge una persona e chiama a collaborare con sé. Dunque non si capirà mai niente della vocazione se non la si considera un'iniziativa divina. Non si capirà niente della vocazione se non la si considera una chiamata dall'amore, una chiamata che ha la sua sorgente ultima nell'amore che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poste queste coordinate, penso che nella parola che abbiamo ascoltato, ma anche nelle testimonianze che abbiamo ascoltate, ci siano almeno quattro parole guida. Le enuncio solamente, non abbiamo tutto il tempo di illustrarle. Però mi pare che della vocazione sia stata detta innanzitutto il fatto che la vocazione è vocazione all'amore, che la vocazione è vocazione all'amicizia, che la vocazione è vocazione al dono di sé e che la vocazione è vocazione a portare frutto. Vorrei dire una parola su ciascuno di questi quattro elementi. Innanzitutto la vocazione è vocazione all'amore. Tutti lo hanno detto, non c'è uno delle testimonianze che non l'abbia ricordato. L'amore è la fondamentale vocazione di ogni essere umano. Noi nasciamo, prima la sposa ha dato la sua testimonianza, ha detto che in un momento si è posta la domanda: che ci sto a fare sulla faccia della terra? A questa domanda la rivelazione risponde: noi siamo stati fatti dall'amore e per amare. Amare e essere amati è la nostra vocazione. Prima di ogni altra vocazione, noi dobbiamo amare ed essere amati. Quando questo non accade, siamo infelici. Ma appena troviamo una strada per amare ed essere amati, la nostra vita fiorisce, perché la vostra gioia sia piena. Allora, la vocazione fondamentale, quella che tutti noi abbiamo, è proprio quella all'amore, amare e essere amati. E le vocazioni specifiche, essere prete, essere suora, essere laico, entrare nell'ordo virginum, entrare in un percorso di secolarità consacrata, nel matrimonio, tutte queste strade sono modalità specifiche per amare ed essere amati. Capite allora qual è la chiave del successo della vita di un prete? Amare, essere amato. Qual è la chiave di successo della vita degli sposi? Amare, essere amati. La chiave della vita consacrata? Amare, essere amati. Questa è la nostra fondamentale vocazione. Prima ancora di preoccuparsi di trovare la vocazione specifica, bisogna godere della bellezza e della responsabilità di essere creature che si sentono chiamate ad amare. La seconda parola chiave è amicizia. Abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo: non vi chiamo più servi, ma amici. In Gesù Dio è venuto a chiamarci all'amicizia. E l'amicizia non è una relazione qualsiasi, è una relazione elettiva. Una volta si diceva: bisogna essere amici di tutti. Non lo si può fare. L'amicizia è un amore nel quale ci si sceglie a partire da una comunicazione di vita. L'amicizia è un amore di mutua benevolenza che si fonda su una comunione di vita. Tutti noi abbiamo la vocazione a essere amici di Gesù. Nell'amicizia con Gesù c'è una vocazione iscritta nel nostro essere. Noi siamo stati fatti in Cristo, per Cristo, per intessere con Lui una relazione amicale. Mi piacerebbe interagire con voi, non c'è il tempo e nemmeno la temperatura per farlo. Però bisognerebbe chiederci se questa vocazione fondamentale la stiamo vivendo. Siamo amici di Gesù. L'amicizia con Gesù struttura le nostre giornate. L'amicizia con Gesù è veramente quella comunicazione di vita che struttura le nostre giornate. Ora, se l'amicizia con Gesù è anch'essa una vocazione universale, le vocazioni particolari sono un modo di vivere l'amicizia con Gesù. L'amicizia con Gesù di un prete, l'amicizia con Gesù di una suora, l'amicizia con Gesù degli sposi, l'amicizia con Gesù di questo, di quell'altra vocazione particolare. Essere amici di Gesù attraverso modalità diverse, quelle che servono a servizio del popolo di Dio e della Chiesa. Essere amici di Gesù. La terza parola chiave del mistero della vocazione è dono di sé. Gesù ha detto nel Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. È bello perché Gesù, che ha detto queste parole, per primo le ha vissute. Voi giovani avete un grande attenzione agli educatori quando sono credibili, e gli educatori sono credibili quando dicono e fanno. Gesù ha detto: non c'è un amore più grande di chi dà la vita per gli amici, e lui l'ha fatto. Per noi che siamo stati scelti a essere amici suoi, Gesù ha consegnato la nostra vita. Tutta la vita umana è fatta per essere donata. La persona umana è dono. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto e si realizza nel dono di sé. Dunque quello che Gesù ci ha detto, ci ha ricordato, è la legge di riuscita di ogni essere umano. La persona umana cresce e diventa più grande, si sviluppa, acquisisce nuove potenzialità quando si dona. Quando la persona umana si accartoccia su se stesso, sul proprio egoismo, si perde. Non c'è niente più importante del dono. Oggi esiste un filosofo francese, un certo Marion, forse lo studierete nei libri di filosofia che verranno. E lui dice proprio questo: nell'esistenza umana solo una cosa è irriducibile, il dono. Tutto il resto si perde. Non rimane niente della nostra vita se non il dono. Pensate un po', no? Se facessimo adesso un esame di coscienza della nostra vita, se è vero che della nostra vita rimane solo quello che abbiamo donato, che rimane della nostra vita? Che cosa c'è nella valigia del dono? Che cosa abbiamo mai veramente offerto in modo disinteressato e gratuito? Solo quello vale. Il resto passa. Solo ciò che è donato rimane. Ecco perché la vocazione al dono di sé struttura la nostra vita. Non c'è altra strada per essere felici. Se la vita te la tieni in mano, se la vita la fai imputridire nelle mani dell'egoismo, sfiorisce, non ti rimane niente. L'unico modo perché la nostra vita sia irriducibile è quella del dono, di farla diventare un dono. Pensate quanto sia importante questo. Le persone che vivono nel dono sono quelle che realizzano la vocazione fondamentale dell'essere umano. E le vocazioni specifiche non sono altro se non un modo di donare la vita. L'episcopato per me è un dono, ma è anche una modalità con cui donare la vita. La vita di un sacerdote è un modo di donare l'esistenza. La vita di una suora, di un frate, la vita di un consacrato, di una consacrata, la vita degli sposi è un modo di donare la vita. E dunque di realizzare la bellezza dell'esistenza umana. È il modo con cui rendiamo irriducibili le nostre vite, i nostri percorsi. E l'ultima parola chiave che abbiamo ascoltato è portare frutto. Portare frutto. Gesù ce l'ha ricordato questo. Oggi ho letto un bel commento di Sant'Agostino a questo brano. E Agostino si chiede: che cosa significa portare frutto? Qual è il frutto che rimane? E risponde Agostino: il frutto è l'amore che rimane, è l'amore che lascia traccia, è l'amore che diventa progetti, è l'amore che diventa strutture, è l'amore che diventa relazione, è l'amore che diventa fecondità. Questo è il frutto che il Signore si aspetta. Dunque non siamo chiamati a un amore qualsiasi. Noi siamo chiamati a un amore che è donazione di sé, a un amore che è amicizia. Siamo chiamati a un amore che porta frutto e l'amore che diventa progettualità. Anche un grande studioso del cuore umano, Erich Fromm, parlando proprio dell'arte di amare, dice proprio questo: l'amore è vero quando produce, L'amore è vero quando lascia il segno, quando prende corpo nelle cose, quando lascia una traccia vera nella storia. Io chiedo al Signore per tutti voi, per tutti noi, in particolare con Francesco che ha il cuore in mano questa sera, perché sta per offrirlo definitivamente al Signore, ce l'ha in mano. Per lui e per tutti noi, io chiedo proprio questo al Signore. Signore, noi non vogliamo essere persone banali, non vogliamo essere persone che si perdono dietro le cose futili. Noi vogliamo amare ed essere amati. Dacci il discernimento, dacci il coraggio, dacci l'ardimento necessario a fare in modo che il nostro amore produca frutto, che lasci un segno concreto della bellezza di amare te e di amare i fratelli. Tutto questo noi te lo chiediamo in questa casa in cui la presenza di Maria Santissima è molto forte. Lei, donna del sì, donna del cuore grande, donna che ha fruttificato nell'amore, donna che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell'umanità, ci aiuti a dire sì con coraggio, con amore e con gioia al Signore che ci chiama. Amen.